E allora, bello poter vivere questi momenti, credo che sono momenti che hanno un valore eterno e tutto quello che dura per l'eternità ha valore. Noi diamo tante volte valore a quello che passa e mentre ancora lo stiamo valorizzando già è finito e così tante volte può essere anche un sentimento, un'emozione, un tesoro, una ricchezza, un conto in banca che mi sa che di questi tempi vanno underground, ma è importante mettere la nostra attenzione su qualcosa che non avrà mai fine. E questo è bello perché le cose di Dio sono di questo genere, è una sostanza migliore, ci dice la Scrittura, è permanente, cioè non finisce. Questo patto, questa meravigliosa esperienza che farete, non finirà mai. Lui rimarrà fedele anche in ogni circostanza difficile e anche quando noi dovessimo dimenticare in certi momenti, lui non si dimenticherà mai di questo giorno, di questo momento in cui confessate pubblicamente, testimoniate di quello che è Gesù per voi. E questa mattina intanto voglio darvi i saluti, scorsa settimana non sono stato qui. Del pastore Varrazzo, di una chiesa lì a Barra, una grossa comunità di circa 1.000 persone. Preghiamo per loro perché devono cambiare locale, sono stati sfrattati non so bene per quale ragione e entro il 31 luglio dovranno trovare un posto nuovo. Io ho detto questa è una bella esperienza per veramente ancora di più attaccarsi a Dio e ritornare magari come primi cristiani, non nelle catacombe, però sicuramente credere nella provvidenza di Dio. Poi voglio anche darvi i saluti, abbiamo avuto una bella esperienza, non mi ricordo il giorno della settimana scorsa, con il gruppo carismatico di Alcamo, siamo stati martedì, sì. Anche io sono un po' disorientato nel tempo come Christian, e nello spazio meno. E quindi abbiamo avuto un bel culto insieme di comunione col gruppo carismatico, quindi evangelici, cattolici, carismatici. È stato un momento molto bello, molto forte. Mi hanno chiesto di parlare sulla rabbia, come è importante come primo livello di guarigione dare un linguaggio alle nostre emozioni. Però quando arriviamo poi a esprimerla dobbiamo andare alla tappa successiva. Ecco perché qualcuno dice, ma io allora sono a posto, io mi arrabbio sempre. Poi c'è la parte successiva di come è importante chiaramente esprimere quelle emozioni che distruggerebbero il corpo e la psiche se non lo comprendiamo. E poi ancora, questa domenica abbiamo questi battesimi meravigliosi. Fino a ieri sono stato a Milano per un convegno di psicologi cristiani, l'ultimo della serie. Ricordate, l'abbiamo avuto a Palermo, poi a Roma, poi a Milano. Quindi insomma c'è un lavoro molto grande, ecco, per riuscire a fare sì che tutte le scienze siano sottoposte all'uomo spirituale, quindi che anche psicologia e cristianesimo possano cominciare a camminare insieme, naturalmente non guardando Freud, cioè guardando Cristo attraverso Freud, ma guardando Freud attraverso Cristo. Questo è importante, ecco, quindi come a dire la scienza umana, la scienza che studia i meccanismi della nostra mente, sottoposta al grande psicologo, al grande psicoterapeuta, al grande medico che è Gesù. E questo è importante perché senza di lui non possiamo fare niente di buono. Possiamo fare un sacco di cose, ma senza di lui non possiamo fare niente di costruttivo. E volevo questa mattina leggere semplicemente un verso dal Vangelo di Giovanni, capitolo 10, verso 10. Quindi promossi tutti con 10, diciamo, all'elementare, il 10 non esiste più, ormai si vede che siamo di altri tempi. Lo leggiamo insieme, è un verso molto conosciuto e dà ancora una evidenziazione a quel conflitto, a quella situazione in cui vuoi o non vuoi ci troviamo coinvolti. C'è qualcuno che vuole darci vita vera. C'è qualcuno che ci vuole rubare, ci vuole distruggere, ci vuole veramente consumare e ammazzare del tutto. E questa è la definizione che Gesù dà. Dice così la scrittura: il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Che bel progetto! C'è qualcuno che realmente non sta cercando di farci fuori, ma c'è qualcuno che sta cercando di farci fuori. C'è qualcuno che sta cercando di instillare quella disperazione profonda che c'è nell'essere umano e che piano piano ti ruba la speranza, ti ruba il futuro, ti ruba la progettualità, perché alla fine ti accorgi che le cose cambiano facilmente, che le cose variano. C'è un'azione spirituale negativa che in qualche modo agirà contro di te, non solo creando delle circostanze difficili, ma soprattutto in queste circostanze difficili portandoti alla disperazione, mentre nello stesso tempo, lì dove tu metti in crisi i tuoi equilibri, lì dove metti in crisi le tue sicurezze, c'è lo Spirito Santo che cerca di comunicarti Cristo, lo Spirito Santo che cerca di comunicarti che in Lui puoi avere tutto pienamente. Ed è strano, dovrebbe essere la cosa più normale percepire il progetto di Dio, ascoltare quello che Lui ci ha detto, seguirlo. Ma l'Apostolo Paolo dirà che se il Vangelo, se la buona novella è ancora velata, è come coperta, e in realtà con tutte le cose che ci bombardano sembra che Cristo sia anacronistico, sia fuori dal tempo e dallo spazio più di noi, non sia veramente una realtà operante, invece questo avviene perché qualcuno vela, qualcuno copre. Lo spirito di questo mondo, lo spirito di questo secolo ha accecato e sta accecando le nostre menti perché non vediamo, perché possiamo non vedere la gloria di Dio. Ma questa mattina veramente vogliamo, attraverso la fiducia, la fede che Dio ci ha donato una fede, guardare oltre e guardare chi è interessato alla nostra vita. È una vita piena, esuberante. E quando io dico questo non sto parlando perché la deformazione umana sempre vorrebbe sperare e credere in Cristo esclusivamente per i benefici di questa vita, come a dire sì, io un abbondante conto in banca ci metto la firma, un'abbondante salute ci metto la firma, un'abbondante situazione dove nessuno mi rompe le scatole ci metto la firma. No, non stiamo parlando di condimento, stiamo parlando di cibo reale, solido, profondo, perché è quello di cui Dio sa che abbiamo bisogno. Attenzione, senza disconoscere i bisogni delle altre cose, ma è il regno di Dio, l'abbondanza che Dio ha portato attraverso Gesù Cristo alla nostra vita è nient'altro, niente poco di meno che il regno di Dio dentro di noi. Mamma mia, è incredibile! Noi siamo tante volte estasiati di fronte quando vediamo, che ne so, il sultano del Qatar, che ora sembra voglia fare delle speculazioni nella nostra Sicilia, o vediamo altri regni, il regno della regina Elisabetta, il regno di... Cioè noi restiamo estasiati, se solo andiamo a visitare, penso che qualcuno di voi c'è stato, la Reggia di Caserta, ma veramente ci si perde nella maestosità, nella grandezza di questa piccola espressione di un regno umano. Ma Dio ha progettato di mettere il suo regno dentro di me, dentro di te. E lo disse: il regno di Dio è dentro di voi, il regno di Dio non viene. Cercava di spiegarsi, cercava di comunicare, cercava e sta cercando ancora oggi di parlare del vero regno che non avrà mai fine, ma tante volte noi continuiamo a guardarci attorno e non scopriamo, non vogliamo capire che il regno più grande, più bello, che non finirà mai, E quello per cui Gesù ha dovuto versare tutto il suo sangue è il regno di Dio che può venire nei nostri cuori ed essere giustizia, pace e allegrezza dello Spirito Santo. Questo è il regno di Dio. E c'è abbondanza nel regno di Dio? Non è Lui il Re dei Re, il Signore dei Signori? C'è un'abbondanza eterna in quello che Dio ha messo per chi ha fatto questa esperienza o vuole mettere per chi ancora è troppo attaccato al suo regno, nel senso che lui vuole regnare. Sapete, volere regnare nella propria vita è problematico, perché significa volere controllare. Ma noi non riusciamo a controllare neanche, non lo so, gli animali domestici che abbiamo attorno, figuriamoci, come farai a controllare? E tante volte il desiderio di controllare la stessa tua vita ti distrugge. Poi quello di controllare la vita degli altri distrugge gli altri, naturalmente. Ma anche volendo controllare, vorrendo essere tu il re di te stesso, la regina di te stessa, alla fine fai un grande caos, perché non è possibile, non sei in grado di amministrare la giustizia, il tesoro, cioè tutte quelle funzioni che ci sono in un regno. Tante volte ti sei scontrato con la tua irrazionalità e per quanto c'hai un sacco di buoni propositi, non è facile regnare neanche su se stessi. Figuriamoci poi se vuoi regnare sulla famiglia, se vuoi... Le cose si complicano in maniera esponenziale, non siamo in grado di regnare sulle nostre emozioni, di regnare sulle nostre paure, regnare sui nostri bisogni, non siamo in grado. Poi c'è sempre un debito incredibile che tante volte abbiamo, no? C'è sempre il debito per cui abbiamo accumulato negli anni tante cose che avremmo dovuto fare e non le abbiamo fatte e siamo sempre in debito, il PIL, come si dice, è in aumento nella nostra vita. E la soluzione non è uno sforzo più grande, non è fare economia, anche se essere amministratori buoni dei propri soldi, ma nelle proprie emozioni non puoi fare più di tanto. Quello che farà la differenza è il fatto se hai ricevuto o meno il regno di Dio, perché lì c'è già la giustizia, non sei tu che devi crearla. Tant'è vero che poi per quelli che sono al secondo livello, l'ira dell'uomo non mette in opera la giustizia di Dio. Quindi quando hai imparato ad arrabbiarti, poi Dio ti dice un attimo, ma la tua rabbia, ok, dispiaci, ti fai così, ma non cercare di fare le tue vendette, perché alla fine fai più danno, ti incasini di più se cerchi di farti giustizia dentro di te. Ecco, sto descrivendo un poco questa vita abbondante di cui Gesù parlava. Dentro di te c'è un regno dove già vige la giustizia di Dio. E questo è meraviglioso, perché se tu vuoi andare in un posto dove le cose funzionano, non puoi andare in Svizzera, sì, sicuramente funzionano meglio di noi, meglio che da noi, in Germania, negli Stati d'Europa, e magari potessimo prendere un poco di stile di vita. Tante volte vediamo che il protestantesimo è riuscito anche a variare alcuni costumi in certi posti, in certi luoghi, ma non c'è un luogo dove tutte le cose funzionano. E se noi continuiamo a cercarlo intorno, noi saremo sempre più disperati, dipenderemo sempre di più dalle teste degli altri o dalla nostra testa. Io non so da chi è meglio o peggio dipendere, se della testa matta degli altri o dalla nostra testa matta. Dico, poi se si mettono tutte e due assieme, quella degli altri e quella nostra, finisce veramente molto male. Un regno di giustizia è l'eredità che Dio ti ha messo dentro, un regno di pace. Questa è una vita abbondante, la pace. Tante volte, sapete, noi la pace non la valorizziamo e perché in fondo non ce l'abbiamo, quindi facciamo un sacco di cose. Perché? Perché non ci vogliamo fermare, perché se ci fermiamo ci accorgiamo di essere in guerra di essere in conflitto con noi stessi, con gli altri, e quindi tante volte siamo iperattivi, ma non perché veramente vogliamo fare le cose, ma perché vogliamo sfuggire all'insicurezza, alla paura, alle tensioni, ai conflitti, a quelle verità spiacevoli che non avremmo mai voluto conoscere di noi stessi e degli altri. Ma Dio cosa ha fatto? Ha preso il regno suo e lo ha messo dentro di te, un regno dove c'è giustizia, e quando sarai affamato e assetato di giustizia, intanto ti devi accontentare della giustizia del regno di Dio che è dentro di te. Poi ci sarà anche giustizia su tutto il mondo. Dio non è qualcuno che poi non sarà il giudice, ma in questo momento non è Dio che controlla la realtà esterna, forse te ne sarai accorto. Non è Dio il principe di questo mondo, anche se sarebbe lui che avrebbe il diritto di regnare. In questo momento regna un altro sistema, il sistema del ladro, e non del governo ladro, questo anche, o delle banche ladre, anche, ovviamente siamo in un sistema dominato dal principe di questo mondo, Gesù lo descrisse così, il principe di questo mondo fu tentato anche lui, siamo in un regno dove sta governando il ladro, ecco perché poi dice ci meravigliamo che tutti imbrogliano, tutti... È normale, perché il dominio profondo del sistema in cui viviamo è una regia del ladro, il quale viene per ammazzare. E chiaramente ammazzare non significa uccidere, ma uccidere l'iniziativa, uccidere la solidarietà, uccidere tutto quello che faticosamente nasce, le piccole imprese, non voglio fare un discorso politico, ma... La logica del sistema in cui viviamo è una logica sostenuta da uno spirito di ladro che viene per il bene dell'umanità? No, ma viene per rubare, ammazzare, distruggere. Ecco perché abbiamo bisogno di accorgercene, ecco perché abbiamo bisogno di capirlo, per non essere poi come quelli che in maniera molto così superficiale si imbarcano in imprese dove alla fine verranno defraudati, verranno ammazzati, non magari fisicamente, verranno mazziati, ecco, ammazziati, verranno veramente traumatizzati da tutte le loro esperienze. Perché? Perché si aspettano di avere attorno delle persone sempre solidali, amorevoli, che si interessano del tuo bene. Non è così. Solamente il miracolo della vita di Cristo ci può cambiare e ci può rendere capaci di amare, di perdonare, di adoperarci veramente per il bene degli altri senza un secondo fine, perché tante volte, sapete, anche dietro la parvenza religiosa ci sono degli interessi che non sono così visibili, ma come a dire, sono poi motivazioni subdole, perverse. Solamente il regno di Dio in noi è ispiratore di cose belle, pure, meravigliose. E questo regno, abbiamo detto, di giustizia, dove puoi essere sfamato. Beati gli affamati, gli assetati di giustizia, perché saranno saziati. Ma dove? Ma quando? Dio, ma che hai detto? Saziati da quella ricchezza che Dio ha messo in te, in me. Abbiamo bisogno di cominciarne a beneficiare ora, saziati di quella pace che in maniera spasmodica cerchiamo a destra e a sinistra, ma non riusciamo a trovare, e poi alla fine, nel momento in cui c'è la giustizia, Dio è giusto, nel momento in cui c'è la pace, non può non esserci la gioia, l'allegrezza dello spirito. Questa è la vita abbondante. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare
e distruggere, e tutti in misura diversa siamo stati sottoposti a questo dominio della paura. Ma io, dice ancora questa mattina Gesù attraverso lo Spirito Santo, sono venuto, intanto sono venuto per te, per te, per te, per te che non ci credi, per te che dubiti, per te che ti sei fatto un modello religioso semplicemente umano, dove poi magari se ti accorgi che Dio c'è veramente vieni, vai in crisi. Sono venuto per te, per i tuoi bisogni veri, profondi, per quelli che neanche confessi a te stesso, perché tante volte non li confessiamo neanche a noi i nostri problemi, altro che dirli agli altri, non li diciamo neanche a noi, ci pigliamo per fissa, ci nascondiamo, bleffiamo, e sembra che ce la passiamo meglio. Certo, stendiamo un pietoso velo, ma poi tutto quello che è irrisolto, tutta la rabbia, l'amarezza, tutti i conflitti verranno prima o poi fuori. Allora è bello poter invece sapere che Dio ha mandato Gesù non solo per pagare il nostro debito, ma questa mattina ci alziamo un momento in piedi, cambiamo posizione e concludiamo questa breve riflessione. La scrittura dice un verso che è così forte. Così grande. È così conosciuto che tante volte neanche lo apprezziamo più. Dio ha tanto amato, ha così tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque creda in lui non perisca, non muoia, ma non solo non muoia nell'eternità, ma non muoia nella disperazione, non muoia nella paura, non muoia nell'amarezza, non muoia nella inadeguatezza, non muoia nella timidezza, non muoia in tutte quelle cose che stanno trattenendo la tua vita, ma abbia, non muoia in quella prigione del diavolo, in quella prigione della realtà, in quella prigione dove tante persone, quando si rendono conto di quello che li circonda, impazziscono, rifiutano la realtà, entrano nella psicosi. Perché? Perché quello che vedono intorno a loro è troppo brutto, è troppo cattivo. Affinché chiunque creda in lui, Gesù, non muoia, non sia imprigionato, non sia distrutto, ma abbia vita eterna. Io sono venuto affinché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza. E l'esortazione è questa: scegli, scegli, perché sei libero. Dio non ti costringerà mai a sceglierlo. Dio non ti porterà mai con una pistola, perché lui ha rifiutato i sistemi di paura. Lui ha espresso il modello della grazia, ma hai bisogno di sceglierlo tu, come questi cari sceglieranno in una maniera ancora più forte dopo aver avuto la rivelazione dell'amore di Dio. Sceglieranno di seguirlo per avere vita abbondante, per avere risorse anche nelle difficoltà. Tu, che per la prima volta, o per la seconda, o per la terza, senti quasi che Dio sta bussando al tuo cuore, Dio si aspetta una tua scelta personale. Nessuno può scegliere al posto tuo, nessuno può prendere un impegno al posto tuo. O se qualcuno l'avesse dovuto prendere, magari sei stato anche battezzato da bambino, è buono magari in un certo verso, ma in un altro verso c'è un momento in cui tu, da grande, cosciente, dovrai fare una scelta personale e nessuno la può fare al posto tuo. E Dio ti sta dicendo: scegli per la vita, scegli per la vita, scegli per la vita, scegli per me. Non ti costringerà. Lui piangerà quando tu veramente non vorrai fare questa scelta, lì dove ti allontanerai, ma tu hai bisogno di decidere e di scegliere. O il ladro, facendo finta che non esiste, illudendoti, ma scoprendo che poi chi ti vuole fare bene, subito dopo Gesù parlerà della differenza tra il buon pastore e il mercenario. Il buon pastore cosa fa? Dà la vita per le pecore. Il mercenario cosa si fa? Vende le pecore per arricchire lui. Se le mangia. Il mercenario fa così, ma lui è il buon pastore. Scegli per Gesù. Preghiamo un attimo. Signore, ti ringraziamo perché in un giorno X della vita nostra ci siamo trovati a scoprire da una parte la prigione tremenda in cui il peccato, il fallimento ci aveva portato, il dominio del male, l'impossibilità di fare il bene che volevamo. Ci siamo resi conto di questa prigione incredibile, ma grazie perché nello stesso tempo hai permesso che potessimo essere raggiunti dalla buona notizia, dalla buona novella, dal Vangelo. Grazie, grazie, non finiremo mai di dirti grazie, Signore, perché saremmo morti, schiavi del ladro. Al di là del fatto di avere una vita agiata o meno, al di là di avere dei problemi evidenti o meno, saremmo stati prigionieri per l'eternità del principe di questo mondo, e invece tu ci hai amato così tanto da dare il tuo figliuolo Gesù, che ha pagato, ha preso la condanna al posto nostro, ha pagato il nostro debito, un debito che non sarebbe mai potuto essere saldato. E grazie perché attraverso quello che Gesù ha fatto e attraverso la fede che abbiamo messo in Gesù siamo entrati nel tuo stato di famiglia, siamo diventati tuoi figli. Alleluia! Grazie, grazie perché ancora questo invito di amore attraverso 2000 e rotti anni si estende a tutta l'umanità ed è portato attraverso tanti strumenti. Grazie perché il tuo spirito è il più grande evangelizzatore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.